Sì, prova. Allora, oggi è una giornata particolare perché, piacendo al Signore, pomeriggio celebriamo 7 battesimi, quindi 7 persone faranno questo passo importante, testimonieranno in modo pubblico della loro fede in Gesù Cristo, diranno a noi, al monte intero, agli eserciti del cielo, vogliamo essere discepoli del Signore Gesù e siamo pronti a seguirlo ovunque Lui ci dica di andare. Quindi sarà una festa. Questo pomeriggio avremo, come dire, non avremo un servizio, un culto completo. Avremo un incontro dedicato esclusivamente ai battesimi. Io mi rendo conto che le giornate sono particolarmente calde, che per alcuni può essere particolarmente faticoso a partecipare, a presenziare tutto il giorno in chiesa, ma se non vuoi perderti delle benedizioni, io penso che dobbiamo stare assieme in questo istante. E così anche per i bambini, fatemi dire, cari, che un tempo era naturale per i bambini, per i figli, stare vicino ai genitori e godere e imparare come dire, a frequentare il culto. Oggi a me pare in qualche modo che tutti siamo un po' storditi da una logica dell'intrattenimento, no? Per cui bisogna essere sempre continuamente stimolati e intrattenuti perché altrimenti si va in ansia. È un compito importante che ognuno di noi come genitore ha, che è quello di far godere e gustare della comunione fraterna e cristiana ai nostri figli fin da piccoli. E questo è, come dire, è un impegno, è un esercizio che dobbiamo imparare a fare noi, ancor prima mentalmente che praticamente. Quindi l'invito a tutti noi è di crescere in questa dimensione. Bene, detto questo, il testo di oggi è un testo, fatemi dire, esplosivo. Perché ci spiega in qualche modo cosa significa essere figli di Dio. Io non so quanti di voi si sono mai fatti questa domanda. Cosa è un figlio di Dio? Cosa significa essere figlio di Dio? E questo testo ci spiega che essere figli di Dio significa in qualche modo disegnare una grande ellisse. Ora, sapete, le ellissi sono delle figure geometriche. Le mie reminiscenze quando insegnavo matematica, però che si differenziano dalle altre figure geometriche per un fatto molto semplice: hanno due fuochi, non ne hanno uno, non hanno un solo centro, ne hanno due. Tu non puoi costruire un'ellisse con un solo centro, no? Un'ellisse per esserci deve mantenere ed essere con due fuochi. E i due fuochi che ci sono qui, che la parola di Dio ci segnala, essere figli di Dio significa crescere e avere due fuochi spirituali, non uno, due. Significa in primo luogo appartenere a Gesù Cristo, essere figli di Dio significa appartenere a Gesù Cristo, essere in Cristo. Guardate, dice Pippo, ma dov'è che lo dice questo? Prendi con me il testo. Guardate, è il testo dal verso 26. È un continuo ricordarci di cosa significa questo, qual è il primo fuoco di tutto questo, essere cristiani, essere figli di Dio, e verso 26 per condurci a Cristo, ma non solo, verso 24, il verso 26, perché siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù, verso 27, voi tutti siete stati battezzati in Cristo, siete stati rivestiti di Cristo. Non c'è dunque nessun, alla fine del 28, uno in Cristo, verso 29, se siete di Cristo. Il primo fuoco è questo. Devi appartenere, devi essere centrato su Gesù Cristo. Devi appartenere a Lui, devi avere fede in Cristo. Ma c'è un secondo fuoco. C'è un secondo fuoco, che è qualche verso dopo. Questo è il fuoco, come dire, il fuoco oggettivo. C'è un altro fuoco che deve essere mantenuto vivo, ed è il fuoco soggettivo. Essere figli di Dio significa anche avere lo Spirito di Dio. Verso 4, capitolo 4, dal capitolo 4, è perché siete figli di Dio, Dio ha mandato lo Spirito del Figlio. Essere cristiani, essere figli di Dio, significa essere abitati dallo Spirito Santo. Essere vivere la propria vita centrata, no, sull'opera dello Spirito Santo. Questi due fuochi costruiscono l'ellisse, diciamo così, che è la dimensione della nostra vita cristiana. Oggi approfondiremo, è un sermone geometrico, approfondiremo in qualche modo cosa significano avere questi due fuochi per un cristiano. No? Il primo fuoco è essere centrati su Cristo, secondo fuoco essere abitati, mossi, riempiti, ricolmi dallo Spirito di Dio. Escludi uno e perderai benedizioni infinite. Escludi la centratura su Cristo e la tua fede diventerà fluida, soggettiva, liquida, senza nessuna base, senza nessuna radice, senza nessuna resistenza. Sarai come una foglia mossa dal vento. Escludi l'altro e prima o poi la tua fede diventerà dottrinalmente pura, ma spiritualmente morta. Le due cose devono stare assieme, sempre. Nel mai Cristo senza lo Spirito e mai lo Spirito senza Cristo. Ricordalo. Ma guardiamo un po' cosa ci dice questo testo. E qua Paolo ci sta dicendo, in pratica, al capitolo 3, al verso 19, ci ha ricordato che noi, se crediamo in Cristo, siamo discendenti di Abramo. Abramo, il padre, il grande uomo di Dio che è stato chiamato da Dio come fondatore di un nuovo popolo. Noi siamo la sua discendenza, siamo frutto del suo seme. Se, verso 19, se crediamo in lui, le promesse di Abramo possono essere mie e tue, possono essere nostre, se abbiamo fede. Quali sono queste promesse che Dio ha fatto ad Abramo? Genesi 12, in te saranno benedette tutte le genti, la tua discendenza sarà numerosa, sarà globale, sarà come la sabbia, nessuno potrà contarla. Queste promesse possono essere nostre per fede. E noi siamo, e in questo modo per fede diventiamo figli di Dio. E cosa significa essere figli di Dio? Certo, significa vivere attorno a queste ellisse, lo abbiamo visto. Ora, essere figli di Dio significa però, e questo è l'introduzione. Essere figli di Dio significa qualcosa di specifico. C'è un'idea, una nozione che ci circonda, che in qualche modo ci colpisce un po' tutti, che dice siamo tutti figli di Dio. No? L'avete vista, sentita, ascoltata. Tutti noi siamo per default, per natura, figli di Dio. Ora, è questa la prospettiva biblica? E questa è la prospettiva biblica, siamo tutti figli di Dio? La figliolanza di Dio è una cosa che riguarda tutti nella prospettiva biblica? Bene, diciamo no. Atti 17:29 c'è un brano in cui Paolo dice che in un certo qual senso Dio è il padre di tutte le genti, da lui nascono tutti i popoli, ma è una figliolanza debole. Nel pensiero biblico, per essere figli di Dio, tu devi avere fede nel figlio di Dio. Cioè, tu diventi figlio di Dio se poni la tua fiducia, centri la tua vita, se hai fede nel figlio. Se hai fede nell'unico figlio di Dio, Dio ti dona di essere te stesso figlio di Dio. Cioè, non è qualcosa che può riguardare tutti, è per fede che si diventa figli di Dio. Non è per natura, non è per cultura, è per fede. Dov'è? Guardate verso 26. Lo dice la Bibbia? Beh certo, verso 26, in modo chiaro. Perché siete tutti figli di Dio? Perché siamo tutti figli di Dio? Per la fede in Cristo. C'è una sola possibilità. C'è una sola possibilità per diventare figli di Dio. Ed è quello di porre la propria fede in Cristo. Ora, guarda, non è la tua fede che deve essere forte. Non è la tua fede che deve essere perfetta. Tutti noi abbiamo una fede debole, imperfetta, corrotta. Ma è l'oggetto della fede che è forte. Gesù è forte, Lui può sostenerci, anche se la tua fede è debole. Se tu ti affidi a Lui, con tutto il tuo cuore, tu diventi figlio di Dio. Qualunque sia la tua provenienza, qualunque sia il tuo pedigree, qualunque sia la tua storia, qualunque sia la tua biografia, qualunque siano i numerosi fallimenti della tua esistenza, tu, se hai fede in Gesù, sei figlio di Dio e i tuoi peccati sono cancellati, non esistono più. Ma cosa significa? Significa che questo è un linguaggio rivoluzionario. Perché guardate, nella cultura del primo secolo, quando Paolo scriva, il figlio di Dio, il figlio di un re, non era, come dire, il principino insignificante che occupa i palinsesti dei nostri tempi. Essere figlio di Dio nel primo secolo significa che in qualche modo quella persona era erede, era la persona designata di tutto l'impero. Cioè, era qualcosa di importante, aveva un significato straordinario. E Paolo dice, se tu credi in Lui, in Gesù, tu diventi figlio di Dio, hai Dio come padre. E guardate, Paolo dice questa cosa non la dice a una classe sociale, non la dice a un genere, non sta parlando solo ai maschi escludendo le femmine, non sta parlando ai colti escludendo gli ignoranti, non sta parlando ai ricchi escludendo i poveri. Qualunque sia la tua condizione, qualunque sia la tua appartenenza sociale, e lo vedremo, tu se hai fede in Gesù, hai Dio come padre. Riesci a capire quanto rivoluzionario è tutto questo? Ora, che tu sia maschio o femmina, tu apparterai a Dio. Bene, ma in concreto, Pippo, cosa significa? Va bene, se io ho fede in Dio, divento figlio di Dio. Se io ho fede in Cristo, divento suo figlio. Ho Dio come padre. Qualunque sia la tua condizione, qualunque sia la tua provenienza, hai Dio come padre. Ora, i nostri genitori, i nostri padri, spesso sono ombre imperfette e impure, fallimentari. Dio come padre. È il padre perfetto. Che si prende cura continuamente di ognuno di noi. Lui è la manifestazione della genitorialità perfetta, di quella a cui tutti noi bramiamo. Lui è l'unico che può accompagnarci passo dopo passo. Lui è colui che è presente in ogni fase della nostra vita. È avere Dio come padre, è la cosa più importante dell'universo, è l'unica cosa che può darci significato, è l'unica possibilità che abbiamo per trovare noi stessi e per vivere un senso della vita che ci farà gustare l'eternità alla sua presenza. Due cose, anzi tre. Primo fuoco, avere Dio come padre. E poi subito essere centrati su Cristo, è il primo fuoco dell'ellisse, ve lo ricordate? Pippo, ma cosa significa in dettaglio essere centrati su Cristo? Cosa ci dice questo testo? Beh, il testo ci dice che essere centrati su Cristo significa alcune cose, significa tre cose. Guarda com'è il testo, essere centrati su Cristo significa, il primo verso 27, significa essere battezzati in Cristo e essere rivestiti di Cristo, il primo punto. Essere centrati su Gesù Cristo significa essere rivestiti di Cristo. Primo punto, ma ancora guarda il verso 28. Essere centrati su Cristo significa anche essere uno in Cristo. Verso 28, non c'è né giudeo, né gentile, né maschio, né femmine, siamo uno in Cristo. E poi il verso 29. Anzi, il primo verso al capitolo 4, essere centrati su Cristo significa essere eredi di Cristo. Pippo, cosa significa essere centrati su Cristo? Significa essere vestiti di Cristo, rivestiti di Cristo, significa essere uno in Cristo, significa essere eredi di Cristo. Guarda con me cosa significa un punto alla volta. Ora, il battesimo che noi celebreremo questo pomeriggio alle 3. Non è proprio la testimonianza di questo fatto, di qualcuno che dice io mi spoglio dell'uomo vecchio e indosso l'uomo nuovo, mi voglio rivestire di Cristo, voglio essere una nuova creatura e testimonio dell'opera che Dio ha fatto nella mia vita pubblicamente, non mi vergogno di dire appartengo a Gesù e indosso la sua uniforme. Essere rivestiti di Cristo. Ora guardate, la metafora dell'abito è una metafora che piace molto a Paolo. Paolo usa molte volte nelle sue lettere, nel Nuovo Testamento, usa questa immagine dell'essere rivestiti di. In un qualche qual modo, no, nel Nuovo Testamento, l'abito fa il monaco, se mi permettete la battuta. Essere rivestiti di Cristo significa delle cose molto chiare. Cosa significa? Essere rivestiti di Cristo significa che la nostra identità è in Cristo adesso. Ora guardate, i nostri abiti, che a te piacciono o no, dicono molto di noi. Come noi ci vestiamo anche quotidianamente, anche nella vita quotidiana, in qualche modo segnalano molto della nostra vita. Ogni tipo di abito, che ci piaccia o no, è un uniforme. Ci identifica, ci manda dei messaggi molto chiari al mondo circostante. E il nostro abito dice qual è la nostra classe sociale, il nostro modo di vestirsi dice quali sono le nostre ambizioni, qual è il nostro gruppo etnico, dice chi noi siamo. Il nostro abito può ingannare. Ho letto uno studio interessante qualche giorno fa che suggeriva questo: se tu vuoi fare una rapina di successo, devi presentarti con giacca e cravatta. Cioè, i ladri migliori, i ladri più efficaci, più efficienti, sono quelli che indossano la giacca con la cravatta. Il nostro abito è davvero, è importante, la nostra uniforme fa la differenza. E qua Paolo che dice, attenzione, il nostro abito fa la differenza. E Paolo dice, voi dovete rivestirvi, essere vestiti di Cristo. Gesù deve essere la tua uniforme, ma non qualcosa di superficiale. Deve essere il tuo vestito, vuol dire che la tua identità ultima non si trova nel tuo gruppo di appartenenza, significa che il senso della tua vita si trova non nelle classificazioni umane, significa che la tua vita è centrata, la tua identità è in Cristo. Appartieni a Gesù? Sii rivestito di Cristo. Indossa la sua uniforme, ma non per essere superiore, migliore, perché il tuo abito dice chi tu sei, e se tu hai l'abito di Cristo, si vede. Ma non significa soltanto avere una identità. Ora, significa che noi siamo vicini, i nostri vestiti sono la cosa più vicina che noi abbiamo. Sono la cosa più vicina che abbiamo al nostro corpo. I nostri vestiti sono importanti perché con i nostri vestiti ci proteggiamo dal freddo. Con i nostri vestiti, no, ricerchiamo il benessere, la comodità. Vanno ovunque con te il tuo vestito. Dire che Cristo è il tuo vestito significa che tu dipendi da Lui istante dopo istante, perché non puoi essere non vestito. Lui è con te sempre. Questo significa camminare nelle sue vie. Significa che tu porti Gesù in ogni spazio della tua vita. Significa che in ogni angolo della tua vita tu ci vai con Gesù. Significa che Dio è con te. Significa che vivi come Lui vuole per il suo spirito. Significa che tu cerchi di indossare le virtù, le sue virtù, ovunque tu ti trovi, in qualunque situazione. Sei rivestito di Cristo e quell'abito non lo puoi cambiare. Non hai un guardaroba, ne hai uno e quell'abito sarà perennemente attaccato a te.
C'è una... Bauman, un sociologo, a un certo punto dice, in uno dei suoi testi, che uno dei drammi della società contemporanea è vivere le cosiddette comunità guardaroba, comunità armadio. Tu arrivi, ti togli la giacca, il cappotto, lo lasci, ne indossi un altro. Quindi hai delle identità multiple. Non sei mai la persona, la stessa persona ovunque. Ma non c'è nessun guardaroba con Cristo. C'è solo un vestito che tu devi portare ovunque nella tua vita. Non puoi cambiarlo. Significa che tu sei accettato. Guardate, il vestito ricopre anche la nostra nudità. Il vestito è uno strumento che Dio ci fornisce per coprire la nostra vergogna. Vi ricordate Genesi 3? Genesi 3, verso 7. Cosa fa Dio subito dopo che Adamo ed Eva commettono il peccato? Dio costruisce loro dei vestiti, perché sa che in qualche modo hanno bisogno di qualcosa che copra la loro colpa. Il vestito, essere rivestiti di Cristo, significa godere dell'opera del perdono di Gesù Cristo, indossare il suo perdono. Sei rivestito di Cristo questa mattina? C'è Cristo. È Cristo così potentemente centrale nella tua vita? Lo porti costantemente con te? C'è il suo carattere nella tua vita? Lui è la tua uniforme? C'è Cristo? C'è Cristo che permea ogni cosa? Sei rivestito di Cristo? Chiediti chi è la tua uniforme, dov'è la tua identità, dov'è la tua protezione, cosa stai indossando nella tua vita oggi. E ricorda che il vestito di Cristo, essere rivestiti di Cristo, è l'unica possibilità che noi abbiamo per evitare il giudizio eterno. Però non siamo soltanto vestiti, rivestiti di Cristo. Il secondo punto, leggilo con me, il versetto 28. Se tu sei centrato su Gesù Cristo, verso 28 ci dice che noi non siamo solo rivestiti di Cristo, siamo uno in Cristo. Non c'è dunque giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Guardate, il verso 26 ci parlava dell'intimità, la vicinanza, e adesso ci parla dell'unità. Cosa significa questo? Questo è uno dei drammi della società contemporanea. Significa che non c'è più nessun motivo per vivere in razze diverse, non c'è nessun motivo per la divisione etnica, non c'è nessun motivo per la divisione tra classi sociali, non c'è nessun motivo per la divisione e l'abuso di genere. Ora, attenzione. Questo non significa che non c'è più nessuna distinzione in chiesa, non significa che tutti devono abbandonare la loro cultura ed essere identici gli uni agli altri, non è l'invito all'omogeneità, no, non significa che non c'è più distinzione tra maschi e femmine, non è quello il messaggio non è quello di essere interscambiabili gli uni con gli altri, ma significa che malgrado tutte le nostre differenze, malgrado tutte le nostre specificità, in Cristo e solo in Lui possiamo essere uno. Trova un altro contesto umano, dove persone di razza diversa, cultura diversa, profilo sociale diverso, possono stare insieme e vivere insieme per un progetto eterno, che è quello del Vangelo. Trovane una. Non c'è. Solo la comunità cristiana può godere di questa benedizione. Ma Pippo, cosa significa allora? Beh, significa che le nostre barriere culturali crollano. Non ci sono, verso 28, non ci sono né giudei né greci. Vuol dire che le divisioni culturali, etniche, di razza, non hanno nessun ruolo nella Chiesa cristiana. Tu non devi diventare come noi. Come dire, se tu non sei bianco e occidentale, non sei costretto a diventare bianco e occidentale per essere accettato da Dio. O io non sono obbligato a diventare indiano o africano o adottare uno stile culturale per ottenere l'approvazione di Dio. No,
vuol dire che tra di noi non possono esserci inferiori o superiori, no? Vuol dire che l'amore deve caratterizzare la nostra vita e le barriere culturali svaniscono. Né giudeo, né greco. Ora, no, attenzione. Questo non significa che se tu sei bianco di pelle devi colorarti, o se tu lo sei nero devi sbiancarti. Non è questo l'invito. Significa che io e te possiamo stare, possiamo vivere accanto, fianco a fianco. E sappiamo che la nostra unità è qualcosa di più profondo della nostra differenza etnica. Sappiamo che insieme possiamo fare un cammino, perché Gesù è il nostro unico Signore. E il suo messaggio è valevole quanto per te che sei nero, per me che sono bianco, per te che sei giallo o rosa. Non importa. E nessuno può riprodurre o creare delle divisioni di razza o etniche nella Chiesa di Cristo. Perché questo significa rovinare il corpo di Cristo. Amici, sono molto tristi, fatemi dire, le comunità che riproducono soltanto la propria etnia. Non perché non ci sia la possibilità, a volte ci possono essere anche dei motivi sociologici, però la bellezza, la rivoluzione della bellezza della comunità cristiana è proprio questa, che tu ed io, malgrado siamo diversi, possiamo stare uno, perché le barriere culturali non esistono più in Cristo. Ricordalo. Questo è il messaggio della fede. Ma non è soltanto questo, significa che non ci sono neanche differenze di classe sociale. Dov'è che dice questo Pippo? Beh, subito dopo, né schiavo, né libero. Vuol dire che mentre nel mondo, se tu sei ricco, frequenti solo i ricchi, e se tu sei povero, frequenti solo i poveri, significa nella società contemporanea la stratificazione sociale è quella che determina le tue relazioni. Ma questo è sbagliato. Tu non puoi frequentare i tuoi simili se sei un cristiano. Gli schiavi e i liberi non hanno più motivo di differenziarsi. Siamo una umanità nuova, possiamo essere uno. Cioè, io non sono Pippo perché appartengo a una classe sociale e quindi devo frequentare le persone che hanno delle noiosissime caratteristiche simili alle mie. Siamo. Le differenze di classe non ci sono, e guai a riprodurle, e guai a guardare un fratello. Io sono libero, tu sei schiavo. O sottolineare questo fatto. No, non solo le barriere culturali, ma le barriere economiche saltano. Anzi, se tu sei libero, se tu hai una possibilità economica, Dio non te la dona per goderne te stesso, ma per condividerla con chi ha più bisogno. Ma non solo questo, anche le barriere di genere, né maschi né femmine. Ora, la barriera di genere era il muro più forte nell'epoca di Paolo. Era una delle cose più tragiche. Le donne erano considerate assolutamente, erano semplicemente degli oggetti da sfruttare, usare e poi gettare. Ancora oggi, spesso in molte parti del mondo c'è questa visione, questa prospettiva tragica. Paolo dice che invece nella comunità cristiana non c'è più distinzione tra maschi e femmine, cioè le barriere di genere crollano anche lì. È un messaggio rivoluzionario. Non significa, ovviamente, che i maschi possono fare tutte le cose che le donne fanno e viceversa. Significa che non c'è più motivo per vivere questa barriera, questa separazione. Siamo uno in Cristo. Trovami un'altra visione del mondo, trovami un altro messaggio così rivoluzionario anche socialmente. Trovalo. Dimmi dov'è un messaggio così radicale, così potente, che crea davvero una umanità nuova. Guardate, Paolo non dice che adesso bisogna abolire la schiavitù. Grazie al cielo è stato anche fatto anche questo. Però questo messaggio è esplosivo, è un messaggio atomico, perché mina, piano piano fa esplodere tutte le differenze, le costruzioni, le imposizioni degli uomini. Pensa un po', Pensa un po' a cosa significa una famiglia cristiana che vive in questo modo, che onora i propri figli, dove la donna è rispettata per come Dio vuole, dove c'è il timore di Dio in ogni relazione. Questa famiglia, al di là di qualunque norma, convenzione sociale, farà la differenza nella società e porterà il Vangelo. Normalmente. Questa è la libertà del Vangelo, amici. Questa è la profondità del Vangelo. Paolo non è interessato al cambiamento immediato. Paolo vuole che il Vangelo sia la dinamite di Dio che abbatta ogni barriera all'interno della comunità cristiana. Noi abbiamo dei privilegi e questi privilegi sono così straordinari che ogni vantaggio terreno è superato da questi privilegi. Come posso trattarti male se tu appartieni a Gesù Cristo? Come posso non considerarti, non avere cura di te se io e te siamo uno in Cristo? Come posso fare in modo che la tua condizione sociale, la tua cultura, la tua razza, la tua etnia, la tua provenienza sia talmente forte da separarci gli uni dagli altri? No, amici, e noi lo possiamo fare per grazia. Noi possiamo vivere quest'unità in Cristo solo non perché ce lo meritiamo, ma soltanto per grazia. E ne siamo peccatori, siamo profondamente peccatori, e soltanto se gustiamo la figliolanza di Dio possiamo vivere in questo modo. Però non dice soltanto questo. Guarda cosa dice anche il verso 1 del capitolo 4. Noi non siamo soltanto vestiti di Cristo, noi non siamo soltanto uniti in Cristo, noi siamo anche eredi di Cristo. Noi siamo eredi di Cristo. Siamo, verso 29, siete la discendenza di Abramo. Godiamo di Cristo. Ora guardate, Paolo spiega, fa una cosa qui, usa un'immagine e dice, guardate, tu adesso sei l'erede designato. E dice, ora un erede designato, fa questo esempio, un erede designato, no, non gode dell'eredità se non quando giunge il tempo per goderne. No? Se i tuoi genitori hanno avuto la benedizione di essere, no, come dire, molto ricchi, in qualche modo tu passerai tutta la tua infanzia e la tua vita in modo normale. Però poi arriverà un tempo in cui in qualche modo tutto il patrimonio ti raggiungerà. Quando arriva il tempo tu ti renderai subito conto che c'è qualcosa di importante per te. E Paolo dice questo accade con i cristiani. No, sì, per alcune cose noi siamo, no? Siamo come i bambini che aspettano, no? Però arriverà il tempo in cui godremo di questa eredità, di cui ci renderemo pienamente conto dei privilegi. E questo è importante, perché significa che il nostro destino eterno è sicuro, che il nostro destino eterno arriverà a compimento. E nessuna circostanza della vita, nessuna minaccia, nessun fallimento terreno, nessuna tragedia potrà mettere in discussione questa eredità, perché tu ed io siamo eredi in Cristo. Ed è una eredità che nessuno può togliere, nessuno. Ecco il primo fuoco. Sei rivestito di Cristo, essere uniti in Cristo, essere eredi in Cristo, ricordalo. Però se ci fermassimo qua, significa che in qualche modo sì, siamo cristocentrici, ma non sappiamo poi come vivere tutte queste cose nella vita concreta. Chi potrebbe vivere con le proprie forze una prospettiva di questo tipo? Riesci a farlo? No, è impossibile. È impossibile godere e vivere in questa direzione. Paolo lo sa meglio di me e te. Al capitolo 4, al verso 6, Paolo dice, ecco come bisogna vivere tutto questo. No? E il modo per vivere tutto questo, guardate, leggetelo con me, verso 6. Ed è perché siete figli? Cosa ha fatto Dio? Dio, cosa ha fatto? Ha mandato lo spirito del figlio nei nostri cuori, che grida Abba Padre. Così tu non sei più servo, ma sei figlio, e se sei figlio, sei anche erede per grazia di Dio. Cosa fa Dio? Dio manda il suo Spirito. Dio manda lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci fa godere di tutte queste verità che Paolo ha prima annunciato. Lo Spirito Santo ci fa sentire, ci fa sperimentare queste verità oggettive. C'è l'esperienza oggettiva, Cristo Gesù, la sua croce, la sua grazia, e c'è l'esperienza soggettiva. Noi adesso applichiamo alla nostra vita per la potenza dello Spirito di Dio le cose che Gesù ha conquistato per noi. Quali sono le caratteristiche di questa esperienza soggettiva? Guardate, anche qua, il grande equilibrio, la grande rivoluzione biblica. Dio manda il suo Spirito e lo manda ancora oggi. E guardate quali sono gli effetti del suo Spirito. Guarda cosa fa lo Spirito. Verso 6. Questo Spirito ci fa gridare, ci porta a dire Abba, Padre. Ma guardate però il testo. Ci porta a dire Abba, Padre, però se voi leggete con me, lo è lo Spirito nei nostri cuori che grida. Ora, il greco qui è krasdon, che non significa dire Abba, Padre. Non è l'invito alla litania. Il verbo che Paolo qua dice, bisogna gridare con passione, con tutto il coinvolgimento emotivo possibile. Abba, Padre. Capite? Non è molto composto Paolo qui? Bisogna gridare Abba, Padre, bisogna gridare in modo forte, con passione, con gioia, Abba, Padre. Ma non solo. Paolo dice, noi possiamo gridare, possiamo chiamare. Come facciamo a chiamare Dio? Lo chiamiamo quanto preghiamo, con la preghiera, per questo la preghiera è importante. Guardate, tu hai mai visto un figlio che si prepara un discorso quando deve parlare con suo padre? Tu hai mai visto un figlio che prima di incontrare o di parlare col padre deve avere tutti i punti strutturalmente ordinati? No, sarebbe una disfunzione, sarebbe come dire da cura, una cosa di questo tipo. Un figlio va dal padre e spontaneamente parla al padre. Questa è la preghiera. Ora, le mie figlie non lo ricordano, ma sono qui, quindi non voglio creare un imbarazzo, ma c'è un'esperienza abbastanza semplice che mi ricordo che mi ha segnato molto. Quando loro erano molto piccole, spesso come accade, no? C'è qualche difficoltà ad addormentarsi. Allora, quindi, durante la prima ora della notte, no? E il buio incominciava a far incutere qualche timore. Allora loro dovevano accertarsi che io fossi là. Ora io di solito stavo un po' di più sveglio a leggere o a studiare, per cui nella prima ora c'erano questi appelli, papi! No? E in qualche modo se io non comparivo entro 10 secondi, questo era il segnale, continuavano a preoccuparsi. Ero lì, dovevo in qualche modo rispondere a questo bisogno immediato. E Dio fa così con noi. A volte il nostro appello, il chiamarlo, può essere apparentemente immotivato, ma se abbiamo bisogno di Lui, Lui fa sentire la sua presenza. Questa è la preghiera. La preghiera non è meccanica, non è formale, non è un algoritmo. La preghiera è qualcosa che con passione, con sincerità, tu vivi e lo chiami. Lo chiami e lo Spirito e il Dio appare vicino a te. Senti la sua presenza che si prende cura di te. E lo chiami come Abba. Abba, che non è una parola, no? Non è una parola, non è, come dire, il riconoscimento di un titolo. Abba, che caro paparino, papi, una parola probabilmente eccessivamente eccessivamente, come dire, informale. Questa è la preghiera. C'è questa vita di preghiera? C'è questo spessore della preghiera nella nostra vita? C'è questa passione? Stiamo lavorando in questa direzione? E così opera lo Spirito di Dio. Dio ha mandato, lo manda il suo Spirito, e il suo Spirito fa questo. E guardate, è lo Spirito del Figlio. Il Figlio e lo Spirito sono mandati da Dio e non possono essere separati. Tu non puoi divorziare, non puoi distinguere, non puoi lacerare l'opera della croce dall'opera dello Spirito Santo. Queste due cose vanno assieme, sempre. Ricordalo. La profondità, la ricchezza, la straordinaria forza della croce deve essere sempre accompagnata dalla immensa potenza di Dio. I doni del Figlio sono goduti se chiediamo allo Spirito di guidarci, e la pienezza dello Spirito arriva se meditiamo nell'amore del Figlio. Ecco cos'è essere cristiani. Questo è essere figli di Dio. Questo significa essere cristiani. Possiamo avere fiducia, possiamo gridare a Dio, possiamo rivolgerci al Padre spontaneamente, possiamo vivere la nostra vita ricordando delle sue benedizioni. Forse tu sei come alcuni di noi erano schiavi pieni di paure. Uno schiavo vive soggetto a tanti timori, a tante paure, si aspetta di essere minacciato e maltrattato continuamente. Lo schiavo non ha nessuna dignità su cui puntare, ma, verso 7, tu adesso non sei più servo, tu non sei più schiavo. Se tu credi in Gesù, tu adesso sei figlio, e se sei figlio, sei erede della grazia di Dio. Vuoi godere di questa libertà? La schiavitù, essere schiavo di Dio, è l'unico modo per godere della vera libertà. E conoscerete la mia parola, e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare alla nostra vita, a dove siamo, dove sono oggi, stamani. Celebreremo questi battesimi pomeriggio. Questi battesimi sono un richiamo di cosa significa essere figli di Dio. Essere figli di Dio significa essere concentrati su Gesù Cristo e significa essere mossi dallo Spirito di Dio. Significa essere rivestiti di Cristo. Qual è la tua uniforme questa mattina? Significa essere uno in Cristo. Significa essere eredi di Cristo. Signore, io ti prego per ognuno di noi questa mattina, mentre ci avviciniamo, Signore, a celebrare la Tua grazia che è arrivata nella vita di questi fratelli, di queste sorelle, è una grande gioia. Però noi vogliamo, Signore, concentrarci sulle cose che davvero contano. E vogliamo permettere alla Tua parola di arrivare, penetrare, di essere quella spada che in profondità, Signore, opera nel nostro cuore, nella nostra vita. Signore, io ti prego per ognuno di noi, accenti una santa passione per te. Signore, riempi ognuno di noi del tuo Santo Spirito e dacci, Signore, la passione, la gioia del servizio e della consacrazione. Signore, facci, persone nuove, davvero, centrate su Gesù Cristo e tuoi testimoni fino all'estremità della terra per la, per la potenza del tuo Santo Spirito. Signore, abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno che il tuo Vangelo, Signore, sia raffigurato nuovamente nella nostra vita. Ridisegnalo tu, Signore. Tu che sei il grande artista, che solo tu puoi fare delle opere straordinarie. Signore, i nostri fallimenti sono pesanti. Le nostre circostanze, Signore, a volte sono davvero incredibili. La vita, Signore, ci riserva sofferenze e delusioni in continuazione. Non capiamo. Ma tu sei il rifugio nostro. Tu sei la nostra rocca. Tu sei, Signore, la nostra eredità. E sei, Signore, quel patrimonio che nessuno può davvero prendersi. Signore, fai io di ogni donna, di ogni uomo, di ogni bambino, di ogni bambina, discepoli tuoi. Nel nome di Gesù ti prego. Amen.